Horizon Broadcasting.
Sono le 14.08 di questo luminoso sabato 13 febbraio 2010. Quando la voce di Citizen U, con straordinario ritardo anche sui propri tempi, già abitualmente non del tutto puntuali, torna a fare incursione nelle vostre vite, nelle vostre esistenze, nelle vostre case. Iniziamo con il dare i nostri contatti, 340-360-5299 per inviare sms, 06-4392-698 per intervenire in diretta ai microfoni di Radio Città Aperta. La trasmissione di oggi verte su un tema piuttosto impegnativo, apparentemente di esclusiva analisi teorica, ma che in realtà racchiude prospettive interessanti, utili da ragionare, per quanto riguarda la nostra vita, lo sviluppo della nostra collettività. Insomma, parleremo oggi di produzioni culturali indipendenti. Lo faremo con l'ausilio di ospiti in studio. Tra cui ci pregiamo di menzionare Happy Tap. Direttamente da Liverpool sono oggi negli studi di Radio Città Aperta per dare il proprio contributo a questo ragionamento. La stessa sonorizzazione di questa trasmissione è curata da Happy Tap, tranne evidentemente il pezzo che state ascoltando. E allora non indugiamo oltre e procediamo. Il pezzo che state per ascoltare è in effetti l'ultima release di Happy Tap di Noi Boy.
Indaghiamo allora oggi qual è il significato più profondo della parola indipendenza. Una parola così ampia e ricca di significati come libertà, come la parola desiderio, come la parola comune. Tanto riempibile di attributi. E allo stesso tempo tanto svuotabile. Da non poter mai essere definita esaustivamente. E allora cerchiamo di capire cosa vuol dire oggi. Produzione sociale, produzione culturale indipendente. Sì, perché di indipendenze ne possono esistere molte. E stare nel circuito dell'indipendenza vuol dire stare sempre su un terreno scivoloso. Indipendenza per molti è un parcheggio temporaneo che ti permette di accedere al circuito mainstream. Per altri può significare un rimanere nel ghetto rancoroso di chi vive a volte. Una situazione di autofagia, di endogamia artistica. Si dizze nuvole quindi oggi iniziare a lavorare, ad elaborare, a promuovere una proposta, un'idea comune di indipendenza.
Parlare oggi di produzioni culturali indipendenti sembrerebbe, potrebbe apparire, un discorso per addetti ai lavori. Ecco, chiariamo in maniera chiara, fin da principio, che per noi non è così. Abbiamo ragionato più volte, continueremo a farlo, della intelligenza diffusa, creativa, eccedente, che caratterizza oggi il tessuto sociale, culturale e produttivo soprattutto delle metropoli. Ora, in un quadro di questo genere, è evidente che la stessa dicotomia fra pubblico e spettatore viene a spezzarsi, come è quindi evidente che la produzione culturale si trasforma in qualcosa di trasversale, di condiviso, di collettivo, di cui nessuno può a buon diritto appropriarsi. Quindi produzione culturale indipendente in qualche modo può significare un processo di riappropriazione collettiva di quello che è il prodotto culturale, svuotandolo quindi di quello che è il suo insito, o forse no, valore economico, commerciale, restituendolo alla collettività che lo ha generato. Di tutto questo parleremo approfonditamente nel corso di questa trasmissione, come parleremo quindi di copyright, di copyleft, come andremo a parlare evidentemente del sottile crinale che c'è fra pubblico e privato, dove per pubblico evidentemente chi ci ascolta con un po' di assiduità ormai si è fatto quest'idea. Per pubblico noi non intendiamo statale. E per privato non intendiamo necessariamente appropriazione e messa a profitto di quanto si produce.
Thank you.
faccio documentari da sempre, da quando ho finito il liceo, praticamente adesso sono quasi 10 anni. È successo che a un certo punto mi sono rotta i coglioni di farmi raccontare dagli altri una realtà che era sempre diversa da quella che vedevo io. E ho deciso di far vedere agli altri la realtà raccontata attraverso i miei occhi. Certo, voi direte, un documentario documenta, narra i fatti reali, che cazzo ti devi inventare? E invece no. Perché mentre intervisti, rivolgi domande, tagli, selezioni, monti, scegli le musiche, tu scegli continuamente cosa far vedere. Tu dai una tua interpretazione. Scegli, scegli, scegli. E a questo punto, per non fotterti il cervello, per non dissociarti psicologicamente, non importa davvero se quello che dici è giusto o sbagliato. L'importante è che sia il più possibile vero e che sia tuo, tuo. In un contesto in cui è praticamente impossibile non essere influenzato da quello che ti circonda. È difficile, cazzo. È difficile perché magari finisci a mangiare pane e acqua per anni ed anni per avere un'idea tua. C'era un periodo in cui mi sembrava di aver sviluppato il massimo delle mie competenze tecniche e di averle elaborato un mio stile, ma non piacevo a nessuno, perché ciò che io dicevo non piaceva. Non piaceva al candidato del partito, soprattutto quello dello 0,002%, non piaceva alla mia vicina di casa, non piaceva al mio amico, che faceva il mio stesso mestiere, ma lui sì che nel suo piccolo aveva sbarcato il lunario.
Prendevo 1.100 euro al mese.
E chi li ha mai visti tutti quei soldi insieme?
Facevo brevi documentari fissi 2 volte al mese nella rubrica di una televisione del digitale terrestre. Sono ritenuto molto bravo, tecnicamente intendo. Ma lentamente tutte le mie idee, tutta la mia carica innovativa, il mio punto di vista...
Un punto di vista diverso dal mio, che anzi a volte mi faceva proprio incazzare.
Tutto ciò che c'era di eccedente era stato eroso, diluito, tagliato, sussunto, mortificato. Era diventato il punto di vista degli altri. Non era più il mio.
Capito che stronzo? Lui che aveva iniziato insieme a me per cazzeggiare ed aveva acquistato sempre più qualità, aveva messo in comune con me, aveva condiviso. Sembrava che le lenti con cui vedeva si fossero ispessite, offuscate, scheggiate, lentamente. Un bel giorno ci siamo incontrati in un bar, mi sono ovviamente fatta offrire da bere e da mangiare. E gli ho vomitato in faccia, senza volerlo, tutto il male, facendone il mio capro espiatorio. Te lo dico io cos'è stato per te essere indipendente. È stato per anni il parcheggio da cui aspettare di diventare il mio peggior nemico, nel migliore dei casi il narratore di qualcuno, di entrare nel giro, di farti un nome, di alzare 2 soldi. Adesso adesso dici quello che vuole un altro, ti sei fottuto, hai snaturato il tuo lavoro. Sai benissimo che l'essenza di un documentario è l'autore, che dal documentario esce fuori l'autore e da te esce fuori il fottuto direttore di rete per cui lavori. Ti va bene così? Fai pure. Ma sappi che è per colpa di tutti quelli come te che siamo arrivati a questo punto, che la qualità deve cercare sempre altri circuiti se non vuole essere mortificata lavorando ore ed ore per due soldi, senza garanzie e per di più mettendo il tuo nome su cose decise a tavolino dagli altri. Bravo, bravo davvero. Ovviamente lui mi ha mandato a fare in culo, ha pagato il conto e se n'è andato. Questo lavoro mi ha fatto rendere conto che la vita di ognuno è sempre un susseguirsi di scelte più o meno consapevoli e anch'io mi sa che da ora ho scelto. Ho scelto che un nome o non me lo farò o me lo farò per quello che faccio, ma ho anche deciso che non voglio continuare a non mangiare per questo. Io li voglio i soldi, li desidero, mi servono, non fosse altro perché sono bravo, ho le capacità per farlo. Magari apro una partita IVA, dichiaro preventivamente il diritto alla bancarotta e me ne frego della crisi. Quel giorno mi squilla il telefono e un mio amico fa parte di uno spazio autogestito e mi dice che stanno mettendo insieme un festival di corti fra due mesi e mi dice: dai che stavolta siamo riusciti a strappare due fondi, questa cosa sta funzionando. Cosa devo fare? Gli chiedo. Ma fai come ti pare, ci piaci, mi dice. Come ti pare, vi rendete conto? Io che mi stavo chiedendo se fosse ancora il caso. Magari ste persone possono ancora darmi qualcosa. Magari anch'io posso ancora ibridarmi. Magari riusciamo ancora a costruire un discorso di senso attorno a alcune cose. Proviamo. Yeah.
Dopo questo breve intermezzo narrativo e di costruzione di immaginario, diciamo così, giusto per non dimenticare chi siamo e cosa facciamo abitualmente, rientriamo nel vivo del nostro ragionamento e iniziamo a svilupparlo interloquendo con uno dei nostri ospiti. Oggi abbiamo qui in studio con noi Davide dell'atelier autogestito ESC a San Lorenzo. Davide, innanzitutto grazie di essere qui con noi e di contribuire a questa nostra chiacchierata.
Grazie a voi.
Allora, dicevamo prima indipendenza, cosa intendiamo per indipendenza e perché in questo momento è cruciale un ragionamento sulle produzioni culturali indipendenti in questa città, in questo paese.
Ah, dunque, credo che di indipendenza si parli e si continua a parlare sempre più da diversi anni e credo che sia utile e giusto per noi affrontare questo discorso con un piglio anche analitico, se vuoi, perché appunto come tutti i concetti che vengono espansi e diventano patrimonio comune, se vuoi, di pubblico dominio, vengono un po' tirati da tutti i lati in un certo senso. Di indipendenza ascoltiamo e sentiamo parlare in occasione di un festival, di un'etichetta, piuttosto che di un meeting di etichette indipendenti, piuttosto che non di una casa discografica alternativa, piuttosto che un concerto. Insomma, è una situazione che io vedo, penso da un'esperienza un po' comune di tutti, anche dei musicisti che oggi sono qui con noi, che questa parola viene usata spesso in ambiti estremamente diversi tra di loro e quindi ci è venuta un po' la curiosità di immaginare quale potesse essere per noi un modo interessante e utile di non dare una tassonomia di che cos'è la giusta indipendenza o la cattiva indipendenza, ma trovare per noi un concetto utile, cioè definire alcune dimensioni di questa parola per poi poterla utilizzare, tra virgolette, nella nostra vita, nella produzione sociale, come dicevi tu. Allora, il portato un po' del nostro ragionamento collettivo è questo: poniamo alcune aree, alcune tematiche, ecco, se vogliamo dirle in questo modo. Innanzitutto l'indipendenza come discorso sulla diversità culturale. Cioè, indipendenza vuol dire affermare una proliferazione nella produzione e quindi anche nella fruizione, ovviamente, di messaggi, di simboli, di cultura, se vuoi operativizzare un po' questo concetto. E questo è un discorso importante perché l'industria culturale, che è un'industria appunto, anche se differente con alcune specificità rispetto alle altre esistenti, impone, come spesso accade nel mondo dell'industria, delle forme monopolistiche di produzione, di distribuzione e quindi anche di fruizione e di consumo di cultura. E questo avviene oggi in maniera fortissima in campo discografico, ma molto di più in campo editoriale, in generale, insomma, uno schiacciamento e una riunione in grandi cartelli è un fatto, diciamo, concreto, è un fatto reale che vediamo tutti i giorni. E credo che quindi la prima dimensione dell'indipendenza sia la necessità di affermare la rottura di questo paradigma che punta all'economia di scala in un certo senso come meccanismo per estrarre valore dalla cultura, dall'immateriale.
Ecco, scusa se ti interrompo, quindi rottura di questo meccanismo, quindi anche rottura di questa dicotomia fra pubblico e privato, cosa intendiamo?
Certo, assolutamente, perché quando ci dobbiamo immaginare una forma in cui la cultura oggi può vivere, o almeno il modo in cui noi desideriamo che lo faccia, ci confrontiamo con quelli che sono i due grandi paradigmi, se vuoi, della cultura oggi, la cultura pubblica, quella della promossa, articolata e distribuita dallo Stato, ad accesso, diciamo, al cui accesso è un diritto universale stabilito sulla base della cittadinanza, ecco, questo per chiudere.
Però a quale cultura abbiamo diritto ad accedere?
Esattamente, in quel punto lì la battaglia si gioca su come la cultura pubblica viene decisa in quanto tale, chi ne stabilisce le linee di potere, che cosa è la cultura giusta che lo Stato promuove e anche quella che però lascia fuori. E questa cosa, per la sensibilità anche di oggi di tutti noi, sarebbe terrificante immaginare che questo è l'unico paradigma paradigma, no? Possibile, appartiene forse all'idea di società anche totalitaria, se vuoi, che non, giustamente, insomma, non appartiene sicuramente alla nostra temperie, ecco. Ugualmente l'altro grande paradigma, quello del mercato, nella sua, diciamo, perimetrazione finanziaria, di accesso legato al corrispettivo economico, stabilisce un altro tipo di cesura, un altro tipo di selezione, che fa altrettanto ribrezzo, insomma, in un certo senso, soprattutto per, se si pensa all'esclusione di chi appunto non accede alla produzione e alla fruizione di cultura perché non se lo può permettere. Io penso che la cultura indipendente deve affermare qualcosa che non è niente di tutto questo, e che però non vive di un desiderio in un certo senso dimostrare una nuova ortodossia, ma semmai attraversa questi due settori in maniera intelligente per capitalizzare su di sé risorse, spazi, accessi, e che quindi è in grado di fondare un nuovo discorso pubblico, come dicevate all'inizio della trasmissione, ma non legato al concetto di Stato, ma legato a un concetto di pubblico relazionale, cioè che vive nell'immanenza, scusate questo termine forse troppo filosofico, delle relazioni tra le persone,
dove anche il prodotto culturale probabilmente diventa un prodotto sociale e collettivo, quindi anche la proprietà in qualche modo discende da un livello individuale e comunque singolare dell'artista che produce, ma si ridistribuisce a livello collettivo.
Assolutamente, infatti da qui discende in un certo senso una terza possibile dimensione che possiamo dare a questo concetto di indipendenza che cerchiamo di declinare, cioè è la forte consapevolezza, e penso che oggi i ragazzi che sono in studio di Apitap su questo diranno qualcosa, insomma, di importante, perché è la loro esperienza, la forte consapevolezza genetica in un certo senso della cultura indipendente, che è consapevole del suo essere un tessuto che sta dentro una trama collettiva, dentro un meccanismo di sampling, di remixing continuo di cose create, prodotte da altri, che trovano nuova vita dentro progetti culturali nuovi, sempre in espansione. Penso che il senso di chi produce e distribuisce musica attraverso il Creative Commons o comunque le altre forme di licenza copyleft legate alla produzione immateriale ha questa forte consapevolezza etica in un certo senso, che io condivido, perché appunto sta dentro quel carattere di indipendenza come bene pubblico, non statale, relazionale, da rimettere sempre in movimento, che gli è proprio. L'idea di perimetrare, squadrare, chiudere la produzione culturale dentro il meccanismo della proprietà, come se fosse un bene materiale, un telefono piuttosto che un'automobile, è insomma estremamente limitante e soprattutto pericolosissimo, perché impoverisce fino al punto di desertificare la produzione culturale. Questo lo vediamo, insomma, la caratteristica della produzione culturale contemporanea è la continua rimanipolazione di quello che già c'è in forme nuove. Noi questo meccanismo non lo dobbiamo provare ad arrestare, a rinchiudere dentro il pacchetto del compact disc venduto ai 30 euro, perché è un atto diciamo di aggressione alla stessa idea di produzione culturale libera, penso.
Beh, in qualche modo è un furto, o perlomeno una sottrazione a quello che è un bene comune, per farne fonte di rendita o di reddito comunque privilegiato. Ecco, questo sicuramente è uno dei temi fondamentali che intreccia il ragionamento sulla produzione culturale indipendente, cioè la possibilità dal punto di vista sociale di riappropriarsi di questa capacità di creare immaginario, di ridisegnare il mondo, di pensarlo in maniera collettiva a partire da quello che collettivamente si è prodotto. Naturalmente di Creative Commons, di copyleft parleremo, come anticipato, in maniera più approfondita con Apitap, che su questo discorso ha fondato buona parte di quella che è stata la sua produzione negli ultimi anni. Un'altra questione che però mi piacerebbe sviscerare rapidamente con te: indipendenza cosa vuol dire? Quindi vuol dire isolamento, vuol dire ritirarsi nella propria riserva per poter fare tutto nella maniera più libera, più indipendente?
No, beh, diciamo che se è vero tutto quanto abbiamo detto ora, l'idea, diciamo, di chiusura non appartiene a un concetto, diciamo, libero di cultura, che penso che dentro l'indipendenza deve avere il massimo rilievo e la massima attenzione. Quindi, appunto, forse in cui è utile la riflessione che facevamo prima rispetto alla capacità di attraversamento di scene anche altre, nel senso che l'indipendenza non può, non deve diventare, a mio parere, un ghetto in cui appunto c'è un circolo chiuso, che appunto un cerchio che chiude se stesso intorno all'autoconsumo e anche in qualche modo all'autoproduzione, se vuoi. Penso che l'indipendenza si debba aprire a quelle che sono le figure del lavoro della produzione culturale, la produzione culturale che sta anche sul mercato, perché questo è il fatto della vita quotidiana dei musicisti che incontriamo nei nostri centri sociali, nelle nostre trasmissioni, e quindi questa capacità di essere ibridi e di saper giocare su più piani, diciamo, è un punto che noi dobbiamo difendere, non chiuderci in maniera ideologica dentro un discorso che sta fuori dalla produzione, diciamo, del mondo, ecco. Penso che però questa cosa va attraversata in forma critica, e questo è importante saperlo fare, saper esercitare, diciamo, questa critica, ma sapere anche, insomma, tessere una trama complessa che va appunto, ripeto, nel mondo del lavoro reale della produzione culturale, sa interloquire, sa interfacciarsi, sa intrecciare dei fili e dei discorsi comuni, insomma.
Benissimo, tu hai parlato di autoproduzione, che è sicuramente stato uno dei percorsi culturali più importanti e determinanti, senz'altro degli anni 90. Parliamo quindi della scena dei centri sociali, che in maniera molto prolifica ha contribuito in maniera rilevante a quella che è stata la produzione culturale di quegli anni. Quindi pensiamo alla musica, al teatro, al cinema, e tutta la produzione delle posse e quant'altro. Probabilmente ora siamo nel tempo di fare un ragionamento più nuovo, più innovativo, e la sfida è proprio quella di trovare forme ibride senza perdere la propria natura. Noi auspichiamo che tutto questo possa accadere, perché ci riguarda personalmente, direttamente, fa parte delle nostre vite, dei nostri percorsi politici ed esistenziali. Ringraziamo Davide per questa sua collaborazione.
Grazie a voi.
E andiamo avanti con la musica, in attesa di parlare con Apitap. My kung fu master calls me rattlesnake. I battle fake MCs that'll break their knees and make them say now please. You know I'm deadly with my rock steady helmet on when I run my show like an Olympic marathon. Tracky, whack MC, wanted to enter the woo but couldn't fight my key. Sprechen Sie Deutsch, that's just all symbolic, because I'm an Polkaholic. At the Oktoberfest, I test the best beer. Drunken monk style, it's a mess, but I have less fear to attack. Flip competitors on the back, exactly like in Virtua Fighter 3. In the chamber of torture, I'm gonna fold ya, like I told ya, motherfucker. I don't need rhyming, I have the right timing. Like Arthur Lyman, I do the burn crying myself. Sucker punch a dragon fist, you know you miss me when I still exist. I look pissed. And that'll be the last mistake you'll ever make with Rattlesnake. Citizen of Riot Broadcasting. Don't. ascoltato, dopo aver ulteriormente tematizzato i contenuti di questa trasmissione, andiamo a interloquire, a parlare con questa realtà piuttosto importante che oggi abbiamo la gioia di avere in studio con noi. Parliamo di Apitap, è una net label indipendente, e ora loro ci spiegheranno cosa sia e quale sia il loro percorso, cosa li ha portati qui oggi. Innanzitutto, ragazzi, grazie di essere in studio con noi.
Grazie a voi.
Grazie.
Allora, chi è Apitap? Cos'è Apitap? Raccontateci un po' qual è la vostra esperienza e il vostro percorso.
Allora, Apitap Records nasce nel 2003 come esigenza nostra, come musicisti, di trovare un canale di distribuzione che al tempo ancora non era disponibile come oggi, nel senso, cioè, internet già c'era, però non c'era la facilità di prendere e distribuire la propria musica come c'è oggi, quindi avevamo bisogno di questa piattaforma e avevamo l'esperienza tecnica per farlo, quindi abbiamo iniziato abbastanza ingenuamente, non pensando al progetto futuro, come poteva svilupparsi. Abbiamo iniziato così, come un gioco fra di noi, questo progetto che poi nel tempo si è espanso e è diventato sempre più grande. È iniziato già con una vocazione internazionale, nel senso che all'inizio eravamo il primo nucleo di artisti e comunque promotori, eravamo io, Paolo, Isocore, Pierlo, che è qui presente, Pierluigi, Giacomo, Jacques Malchance, che è anche qui presente, e Traghi Birthday, Dennis Knopf, che vive in Germania. Quindi all'inizio già il progetto era basato su due nuclei principali tra Roma e la Germania, poi piano piano si è espanso in altri posti, è diventato sempre più grande, più espanso. Diciamo che adesso ancora controlliamo la situazione internazionale, però è molto espansa al momento, quindi abbiamo artisti da tutto il mondo e cerchiamo di unificare le loro produzioni su un unico
su una piattaforma
che abbia un filo conduttore fra tutti gli artisti, che hanno gli stessi intenti, lo stesso bisogno di uscire dai canali tradizionali della musica e distribuire in maniera più rapida e più efficace, arrivando più o meno a tutti.
Ecco, quindi insomma, riassumendo, voi siete un'etichetta indipendente, sì, che pubblica su internet sostanzialmente.
Sì, abbiamo iniziato appunto all'inizio pubblicando un CD, fondamentalmente, che è stata la prima mossa. Abbiamo fatto questo CD completamente autoprodotto, distribuito a Roma, localmente, soprattutto a Roma, nei posti dove vivevano gli artisti che stavano sul primo CD, che già dal primo CD appunto stavano in Canada, come Jan Elfan Never Forgets, e in Germania, Olanda, anche in Olanda e anche in Giappone. Quindi già all'inizio c'era questa idea, e il primo CD ha girato un po' in un numero limitato di copie, sulle 300 erano, quindi non è che sia stato, così diffuso, però allo stesso tempo era uscita anche la prima release in MP3 sul sito. Da quello poi abbiamo cominciato a rilasciare con caducità abbastanza regolare e non album di vari artisti nostri, con l'idea appunto di distribuire musica in MP3, e con già l'idea appunto, con la premonizione, che il supporto materiale stava cominciando a scomparire.
E questa è senz'altro una realtà oggettiva con la quale non possiamo non fare i conti. Ecco, ma come se selezionate gli artisti che pubblicate? Immagino di sì, insomma, indipendente non vuol dire che ognuno fa quello che vuole, probabilmente.
Sì, sicuramente c'è un aspetto editoriale, vale a dire appunto che sicuramente deve incontrare il gusto nostro, cioè di noi che comunque sia siamo appunto il core dell'Apitap, quindi c'è una selezione sicuramente a gusto nostro, voglio dire, non cerchiamo di piacere al pubblico più di tanto, nel senso, non andiamo a cercare una release che possa rispondere ad un'esigenza in particolare del gusto del pubblico, quindi sicuramente deve piacere prima a noi, ed è questa la cosa che più ci interessa e che appunto guida le nostre scelte.
Bene, e ci sembra di capire che un altro dei criteri importanti, fondamentali del vostro lavoro e anche del vostro lavoro relazionale con i musicisti che partecipano alla vostra etichetta, esatto, sia quella della registrazione in Creative Commons. Ci volete spiegare rapidamente perché, di cosa si tratta, in cosa consiste e che spazi vi è aperto?
Allora, la licenza Creative Commons è una licenza che penso ormai tutti conoscano, comunque è una licenza di tipo copyleft, vale a dire che l'autore decide in che modo rilasciare appunto i diritti sulla propria creazione artistica. Nel caso del Creative Commons ci sono diverse licenze, ora non le sto ad elencare tutte quante. Noi personalmente come Apitap abbiamo sempre scelto la licenza che permette di condividere appunto la musica in maniera totalmente arbitraria, finché appunto venga comunque sia citata la fonte, cioè venga comunque sia rispettato il diritto d'autore, nel senso riconoscere il fatto che quella traccia è stata fatta dall'artista, dal Detali, e finché soprattutto questa musica non viene utilizzata per scopi commerciali, perché noi siamo sicuramente convinti del fatto che la musica debba essere free, gratuita, quindi liberamente condivisibile. Quindi incitiamo appunto alla condivisione dei nostri brani, non ci interessa affatto che appunto vengano copiati o scaricati in maniera tra virgolette definita pirata al momento. Quindi pensiamo, crediamo profondamente nella condivisione libera del materiale.
Anzi, più che non interessarvi, sembra che voi ve ne facciate un vanto, che sia uno dei vostri punti qualificanti, insomma.
Sicuramente sì, perché pensiamo che appunto le royalties siano un meccanismo sbagliato di partenza. È sbagliato proprio nel concetto appunto di avere un feedback economico su una cosa che poi porta ad un circuito, secondo me, chiuso, un circolo vizioso in cui poi si ingenera un meccanismo di feedback appunto dovuto al successo, voglio dire.
Bene, ci sembra che questo ragionamento si iscriva senza fare una piega in quello che abbiamo detto fino ad ora, rispetto cioè al fatto che la cultura, la produzione culturale è qualcosa di collettivamente determinato e che quindi alla collettività deve ritornare per riprodursi, per ibridarsi, modificarsi e remixarsi. Voi siete un esempio importante di una realtà che dal piccolo sta progressivamente crescendo e che dimostra che questo meccanismo funziona. Vi ringraziamo molto per questa vostra presenza e collaborazione. Grazie. E moltissimo anche per le musiche che ci avete fornito, e poi vi daremo un brevissimo spazio per poterci raccontare di che musica si tratta e darci qualche elemento in più. Grazie ancora.
Grazie
a voi. Grazie. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like. Photos and they cupping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, really hot wounds. I'm over. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-thang. Moin, bang, boom, chuck, bang. That's 5, 40, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. It's an index finger party. Forget I'm in your extended network. Biatch.
X-Force 5000.
Broadcasting.
Ringraziamo ancora una volta gli Apitap per essere stati con noi quest'oggi in trasmissione. E prima di lasciarci vogliamo chiedergli un approfondimento, di darci dei riferimenti, di spiegarci un po' quali sono i loro progetti futuri, di darci maggiori indicazioni sul loro sito internet e sulle musiche bellissime, devo dire, utilizzate durante la trasmissione di oggi. Allora, a voi.
Ok, allora, vabbè, allora grazie di nuovo per averci portato. E vabbè, il sito è www.apitap.com, dove potete andare a trovare la musica, appunto, come abbiamo detto, è disponibile, è gratuita. Progetti futuri, beh, adesso ci siamo, come dire, espansi anche a livello di serate, cioè abbiamo iniziato a organizzare serate soprattutto al Liverpool, che è dove sto io. E prossime serate sono, vabbè, il 5 marzo facciamo l'Ecovelt con il Pierlo, pure al Casimir a Liverpool, e ad aprile DMX Crew, una serata Reflex. E beh, adesso speriamo che comunque continueremo a fare serate anche a Roma, comunque a livello internazionale. E altri nomi che abbiamo già messo su sono comunque Tindo Yobby, Otto von Schirach, Psylob, Sifax, Team Exile, vari nomi. E sì, poi adesso andiamo a sentire pure, cioè questa è una preview del mio prossimo free di Jack Malchance. E abbiamo sentito pure l'album di Noi D-Boy, che è appena uscito, un album bellissimo.
Ecco, visto che Luca è qui con noi, infatti volevamo farlo parlare un secondo della sua release. Sono le prime tracce che abbiamo sentito, appunto.
Sì, abbiamo sentito due tracce di questa release, 137 2002 e Don't Make Me Leave My Bed. E ha una release di materiale vecchio, prodotto tra il 2003 e il 2006, e secondo me è molto preziosa, perché comunque contiene produzioni che c'è molta della mia persona dentro, della mia espressione, del periodo che ho passato, che non è stato molto, molto roseo, e ci sono molto affezionato, e penso che comunque sia materiale molto, molto apprezzabile.
Quindi è l'ultima release, la trovate sul sito, appunto, www.upitup.com. Andatela a scaricare, perché è veramente una bomba. Ringraziamo, ci sono altre cose che volete chiederci magari?
No, per quanto ci riguarda siete stati molto esaustivi. Perfetto. E ringraziamo molto ancora della vostra presenza, speriamo di poter collaborare ulteriormente con voi.
Allora, grazie ancora. Ringraziare un attimo l'Esca anche per ieri, cioè certo. Una grande serata, siamo divertiti tantissimo. Sì, no, appunto, ringraziamo l'Esk per ieri, che è una gran serata, showcase a vita.
Perfetto, allora da noi è tutto.
Grazie ancora.
Grazie a voi.
E a presto.
A presto.
Ci restano veramente pochi secondi per dare i nostri saluti agli ascoltatori, oltre a lanciare una nuova rubrica. Diamo quindi i nostri contatti, che sono evidentemente il nostro sito citizenu.net, dove potete trovare tutte le trasmissioni registrate e scaricabili, oltre a tanti altri contributi e materiali, e alla possibilità di contribuire alla redazione delle trasmissioni stesse. Escatelier.net, il sito del atelier autogestito Esca San Lorenzo in via De Volsci 159, e globalproject.info. Citizenu vi saluta qui e vi rimanda a sabato prossimo.
prima di lasciarvi Di Zenui inaugura oggi la rubrica Zafari Consiglia a cura della libreria Zafari in via De Volci 62 a San Lorenzo. E ricordiamo innanzitutto che il progetto Zafari si inserisce appieno nel discorso di oggi sulla produzione culturale indipendente e sull'accesso alla cultura. Perché nella sua offerta vi è una selezione di testi di alcune case editrici del circuito editoriale indipendente. Ad un prezzo che è il 50% del prezzo di copertina, quindi un'esperienza davvero rara nella nostra città. Il testo consigliato oggi è Organizzare la cultura, imprenditoria, istituzioni e beni culturali di Paul Di Maggio, edito dal Mulino. Paul Di Maggio è oggi uno dei più innovativi e influenti sociologi americano e anche molto conosciuto in Italia come studioso delle organizzazioni. In particolare i suoi lavori sull'imprenditoria culturale, i rapporti tra cultura e stratificazione sociale costituiscono da tempo riferimenti indispensabili per la sociologia della cultura, l'economia della cultura e i cultural studies. I contributi raccolti in questo volume mostrano come la produzione di una gerarchia culturale abbia bisogno di un sapiente utilizzo. L'utilizzo di rituali e contrassegni destinati a regolare le relazioni tra pubblico ed opera d'arte. Così viene istituito, addirittura sacralizzato, il confine tra cultura alta e popolare. Così la produzione culturale si fa oggetto di imprenditorialità e management. Così certi tipi di cultura diventano in determinati luoghi ed epoche un preziosissimo capitale socialmente spendibile. Con questo consiglio Sidi Zenù vi lascia. Non prima di ricordarvi che al sito globalproject.info, sotto la voce produzioni, troverete molti spunti, molti suggerimenti, molte delle produzioni culturali indipendenti liberamente fruibili in Italia. E con questo Sidi Zenù vi saluta e vi dà appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata. Grazie a tutti.
We'll be right back.